Ai mondiali americani il Belgio elimina gli Stati Uniti battendoli 4-1, inutile la presenza del centravanti espulso e graziato dopo le pressioni di Trump. Ribaltate questo, ironizza sui social network la nazionale di Bruxelles dopo le polemiche dei giorni scorsi. Zelensky chiederà alla NATO nuovi sistemi di difesa, il presidente ucraino parteciperà al vertice dell'Alleanza Atlantica che si apre oggi in Turchia. Nell'ultima settimana i bombardamenti russi su Kiev hanno causato più di 50 morti. In un contesto di crescente distanza tra Stati Uniti e Europa, i paesi NATO discuteranno soprattutto di spese per la difesa. Ad Ankara ci saranno sia Trump sia Meloni dopo le forti tensioni delle ultime settimane. La bomba contro Sigfrido Ranucci. L'imprenditore Walter Lavitola è indagato con l'accusa di essere il mandante. «Sono sconvolto, per me è un amico», dice il conduttore di Report. Una settimana fa gli arresti di 4 presunti esecutori dell'attentato. In Francia, attesa oggi la sentenza che potrebbe decidere il futuro politico di Marine Le Pen, la leader della destra già condannata in primo grado e accusata di appropriazione indebita di fondi europei. Se la condanna venisse confermata, non potrebbe partecipare alle elezioni dell'anno prossimo. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Ai mondiali americani, il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti con una netta vittoria. Inutile la presenza in campo del centravanti della squadra di casa, Follarin Balogun, dopo le pressioni di Donald Trump che di fatto hanno permesso al calciatore di giocare nonostante fosse stato espulso nella gara precedente. Ribaltate questo, ironizza ora sui social network la nazionale di Bruxelles dopo le polemiche dei giorni scorsi, il servizio da New York.
La telefonata di Donald Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino per far cancellare la sospensione di Balogun non è servita al team USA che ieri notte a Seattle ha chiuso malamente la sua esperienza mondiale di casa perdendo 4-1 contro il Belgio. La scelta del presidente americano di entrare in scivolata nella rassegna mondiale del team statunitense si è rivelata un palese autogol. La squadra di Pochettino si è presentata infatti in campo distratta, disorientata, fantasma del team armonico che aveva fatto divertire un paese riscopertosi in visibilio per il calcio nelle ultime settimane. Ieri l'11 statunitense è sembrato irriconoscibile, con giocatori fermi e gestione degli spazi insufficiente. L'armonia dei primi turni trasformatasi in un violino stonato. Il risultato è di quelli che non lasciano dubbi. La doppietta di De Ketelaer nel primo tempo ha spento le speranze americane, solo parzialmente riaccese dalla punizione di Tillman al 31esimo. Poi nel secondo tempo un madornale errore di distrazione del portiere americano Matt Freese ha aperto le praterie per il terzo gol belga di Van Aken, a chiudere Lukaku con il 4-1 che ha messo la parola fine a un torneo che fino a 36 ore fa si stava svolgendo per gli Stati Uniti con gioia. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
E nelle ultime ore è uscito dal mondiale anche il Portogallo, sconfitto 1-0 dalla Spagna. Stasera le ultime due gare degli ottavi di finale, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Volodymyr Zelensky farà pressione sulla NATO per ottenere nuovi sistemi di difesa. Il presidente ucraino parteciperà al vertice annuale dell'Alleanza Atlantica che si apre oggi in Turchia. Sarà un vertice molto delicato che arriva dopo mesi di strappi continui tra le due sponde dell'Atlantico. In studio Emanuele Valenti.
Esatto, partiamo dal contesto, una crescente distanza tra Stati Uniti ed Europa che da un po' di tempo facciamo fatica ormai a definire alleati. Ci sono stati scontri e minacce, questo è lato americano, su Iran, dazi, Groenlandia, spese per la difesa. Trump recentemente ha anche annunciato il ritiro di una parte delle forze americane che sono a distanza nei paesi europei. Ad Ankara si parlerà sostanzialmente di due questioni, Ucraina e investimenti in armi. Come dicevi tu, Andrea, Zelensky chiederà nuovi sistemi di difesa. Gli ucraini sono riusciti negli ultimi mesi a cambiare, almeno parzialmente, il corso della guerra con importanti attacchi sulle infrastrutture energetiche russe, gli ultimi in Siberia, quasi a 3.000 km dal confine tra i due paesi, ma rimangono vulnerabili ai bombardamenti di Mosca, soprattutto quelli con missili balistici. Nell'ultima settimana più di 50 morti solo a Kiev. Zelensky, che dovrebbe parlare con Trump ad Ankara, chiederà missili per i sistemi di difesa Patriot e farà pressioni anche per ottenere, ma sarà molto difficile se non impossibile, la licenza per produrli in casa. L'altra questione, le spese per la difesa, il cavallo di battaglia di Trump. Al vertice dello scorso anno è stato fissato l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035. Ora gli Stati Uniti vogliono vedere i piani concreti degli europei per raggiungere l'obiettivo. Prima della cena di questa sera con Trump dovrebbero essere annunciati contratti per la difesa da decine di miliardi di dollari. Andrea.
Grazie Emanuele, adesso andiamo in Ucraina dove seppur in un contesto diverso le difficoltà di Kiev sono evidenti anche lungo la linea del fronte. Il nostro collaboratore Sabato Angeri si trova nel Donbass.
Tra ucraini e russi si combattono contemporaneamente due guerre, sul campo e dalla distanza. Non sono esattamente due facce della stessa medaglia perché sul terreno la superiorità numerica russa è soverchiante. Gli ucraini sono in difesa e devono far fronte ai continui attacchi delle squadre nemiche. Come a Kostantinivka, dove nonostante le dichiarazioni del Cremlino, gli unici veri padroni sono i droni. I russi sono entrati, ma in alcune case della periferia sud della città, e gli ucraini non hanno abbandonato il lato nord. In mezzo vi è una letale zona grigia, dove nessuno vorrebbe avventurarsi perché essere uccisi da un drone non è un'eventualità, ma una certezza. I numeri occidentali che ipotizzano 30 o 35 mila caduti russi al mese e che stimano la durata della vita al fronte di una recluta russa in circa mezz'ora saranno pure esagerati e frutto della propaganda, come accusano da Mosca. Ma finché gli ufficiali russi continueranno a spedire ondate di fanti contro i droni ucraini, ci sarà poco da fare. Anche Kostantinivka cadrà, ma potrebbe volerci chissà quanto tempo, considerando che per Pokrovsk ci è voluto più di un anno e mezzo e che l'ostacolo più grande tra la realtà e i sogni di Vladimir Putin resta la fortezza di Kramatorsk. Dalla distanza invece gli ucraini fanno male e stanno causando danni enormi all'infrastruttura petrolifera russa. Si ipotizza addirittura di una riduzione delle capacità di raffinazione russe al 40% rispetto agli anni passati. Le code ai benzinai e la frustrazione nei video dei russi sono la prova del fatto che la guerra è arrivata anche nel territorio della federazione. Ma la capacità di offesa non corrisponde a quella di difesa e Kiev, per contrastare i devastanti attacchi russi, ha ancora bisogno dei sistemi antimissile degli alleati occidentali.
E al vertice della NATO di cui parlavamo poco fa parteciperanno sia Trump sia Giorgia Meloni dopo le forti tensioni delle ultime settimane e degli ultimi giorni. Al momento non è previsto un incontro a due dopo quello al G7 di Evian, da cui è partita un'escalation di attacchi alla Presidente del Consiglio italiana da parte del Presidente degli Stati Uniti. La bomba contro Sigfrido Ranucci. Poche ore fa è stato svelato il nome del possibile mandante dell'attentato. Sentiamo il servizio.
Di lui si era parlato molto in pieno berlusconismo, tra vicende giudiziarie e una candidatura alle elezioni europee con Forza Italia. Walter Lavitola, l'uomo che nel 1996 aveva rifondato L'Avanti, storico quotidiano socialista, è indagato dalla Procura di Roma. L'accusa è di aver organizzato l'attentato contro il conduttore di Report, ma al momento non si sa perché avrebbe ordinato di piazzare la bomba esplosa davanti alla casa del giornalista il 16 ottobre dello scorso anno. Alcuni giorni fa, fra Napoli e Avellino, erano state arrestate 4 persone sospettate di aver eseguito gli ordini di Lavitola. Nel 2023, una sua foto insieme a Ranucci, scattata in un ristorante controllato dall'imprenditore, era stata pubblicata dal quotidiano Il Riformista. «Per me Walter è un amico, dal 2019 ci sentivamo quasi tutti i giorni», dice stamattina Repubblica il conduttore di Report, dichiarandosi sconvolto.
Alla fine, di fatto, il patentino antifascista è saltato. La fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi ha dichiarato che valuterà anche le candidature a partecipare di chi non ha firmato l'adesione ai valori antifascisti che in teoria sarebbe stata necessaria per l'edizione di quest'anno. La richiesta, che era stata annunciata dall'organizzazione, aveva causato una clamorosa contestazione da parte della Presidente del Consiglio Meloni. Lo scorso anno la manifestazione era stata al centro di polemiche per la presenza di una casa editrice di estrema destra, Passaggio al Bosco. In Francia è attesa oggi la sentenza che potrebbe decidere il futuro politico di Marine Le Pen. Se la sua condanna verrà confermata in appello, la leader della destra francese non potrà partecipare alle presidenziali dell'anno prossimo. Il servizio da Parigi.
Per Marine Le Pen è infine il giorno del verdetto, del processo d'appello che la vede imputata insieme ad una dozzina tra eletti e impiegati del suo partito il Rassemblement National per appropriazione indebita e finanziamento illecito della politica, per avere per anni stipendiato numerosi impiegati del suo partito con i fondi del Parlamento europeo destinati agli assistenti parlamentari dei deputati. In primo grado la leader dell'estrema destra è stata condannata a 4 anni, di cui 2 con la condizionale, e soprattutto a 5 anni di ineleggibilità. possibilità, condanna che, se confermata in appello, appunto, la escluderebbe dalla candidatura per l'elezione presidenziale della prossima primavera. Oggi, a partire dalle 13:30, decidendo o meno della condanna e della pena eventuale, i giudici della Corte d'Appello di Parigi decideranno dunque anche del destino elettorale e politico di Marine Le Pen e dei milioni di elettori che l'hanno già votata alle due precedenti elezioni presidenziali. Attualmente virtualmente esclusa dall'elezione, Marine Le Pen tornerebbe in corsa se la Corte, seppur confermando la condanna, riducesse la pena rendendola tutta condizionale con un periodo di ineleggibilità non superiore a 2 anni. Invece, in caso di conferma della condanna e appunto soprattutto della pena di primo grado, Marine Le Pen sarebbe definitivamente esclusa dall'elezione presidenziale, aprendo la strada alla candidatura di sostituzione già annunciata, quella dell'appena trentenne presidente del partito Jordan Bardella, che secondo i sondaggi otterrebbe un risultato simile a quello della più navigata Madame Le Pen. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato a largo dell'Oman, nello stretto di Hormuz, lo dicono le agenzie che monitorano il traffico marittimo nel Golfo Persico. A bordo è scoppiato un incendio, ma non ci sarebbero vittime nella regione. È in vigore una tregua tra Stati Uniti e Iran. E in Iran, intanto, il feretro di Ali Khamenei è arrivato nella città santa di Qom, dove è già cominciata un'altra cerimonia funebre. La salma dell'ex guida suprema verrà poi trasferita nella zona sciita dell'Iraq e infine tornerà in Iran, nella città natale di Mashhad. Israele invece ha criticato l'ultimo annuncio di Hamas, lo scioglimento del governo civile di Gaza. Sentiamo Martina Stefanoni.
Per Hamas si tratta di un passaggio politico significativo. Dopo quasi 20 anni di controllo ininterrotto sulla striscia di Gaza, il gruppo palestinese ha annunciato lo scioglimento dell'organismo di governo, aprendo la strada ad un passaggio di potere al Comitato Tecnocratico Palestinese. Sulla carta è una notizia che potrebbe smuovere le altrimenti immobili carte della questione di Gaza, ma per molti si tratta di una svolta poco più che simbolica. Il tema resta, anche questa volta, il disarmo di Hamas. Lo scioglimento del governo non riguarda infatti l'ala militare del gruppo, che ha già detto che non intende deporre le armi fino a quando non ci sarà un vero accordo di cessate il fuoco e un impegno al ritiro di Israele dalla striscia. Il mancato disarmo di Hamas, però, dal punto di vista israeliano, blocca a cascata tutto il resto. Il Comitato Tecnico Palestinese lavora da mesi dall'Egitto perché Israele non ha mai permesso l'ingresso dei suoi membri nella striscia e contemporaneamente Tel Aviv continua a citare il mancato disarmo come condizione sufficiente per non lasciare Gaza e non andare avanti con gli step teoricamente previsti dall'accordo di pace. Una posizione confermata dalle dichiarazioni del ministro degli esteri israeliani, che commentando l'annuncio ha detto: l'apparente disponibilità di Hamas a fare spazio a un governo tecnocratico è concepita per impedire il proprio disarmo. In tutto questo il Board of Peace, che dovrebbe supervisionare il lavoro del comitato tecnico, ha emesso un comunicato stringato sottolineando che a guidare il suo giudizio saranno le azioni e non le promesse e che fondamentale resta l'attuazione della roadmap stabilita. E quindi, di nuovo, si torna al disarmo. La sensazione in definitiva è che questa notizia poco cambierà per Gaza e nessun passo avanti ci sarà senza la volontà politica delle parti e la pressione statunitense affinché sia Hamas che Israele rispettino gli impegni presi.
10 anni fa in Spagna una ragazza fu violentata da 5 uomini. La vicenda divenne un simbolo della violenza di genere e la reazione del movimento femminista e della società nel suo complesso fu un punto di svolta per il paese, così ha scritto nelle scorse ore il quotidiano El País, il servizio da Madrid.
10 anni fa a Pamplona una ragazza di 18 anni subì uno stupro di gruppo. 5 uomini che in una chat si facevano chiamare il Branco la violentarono in un portone filmando tutto. Il caso provocò un terremoto sociale. Le piazze spagnole si riempirono di donne indignate che gridavano solo sì e sì. Parole che sono diventate il simbolo di una rivoluzione, un movimento che ha spinto la giustizia e la politica spagnola a cambiare la maniera di affrontare la violenza di genere e i femminicidi, spostando l'attenzione dagli aggressori alle vittime. Il governo di Pedro Sánchez ha promosso una legge storica approvata nel 2022, la legge del solo sì e sì, che ha eliminato la differenza tra abuso e stupro, ponendo al centro il consenso attivo ed inequivocabile della donna e aumentando le pene per gli stupratori. In questi anni è cresciuta la consapevolezza e anche il numero di donne che hanno deciso di denunciare. I 5 membri del Branco sono stati condannati a più di 15 anni di carcere. Nessuno uscirà di prigione prima del 2030. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
Thank you.
Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.